Buonasera a tutti, primo lunedì di febbraio del 2025, puntata numero 32-33, non mi ricordo più, del Bar delle Verità. Come al solito, lo dico sempre, ma per chi magari sentisse solo questa puntata, un'idea di Davide Cerutti, esperto di nuova medicina germanica e autore di alcuni libri, nonché terapeuta, si può dire terapeuta?
Facciamo consulente perché terapeuta sai che è una parola pericolosa.
È pericoloso, esatto. Amico, cugino, mio cugino.
Okay.
Vabbè. E insomma, ci stiamo divertendo tutti i lunedì sera, un'oretta in compagnia di buoni amici e poi mettiamo la registrazione a disposizione. Allora, come al solito potete intervenire sia alzando la mano, cosa molto raccomandata perché il principio del bar è proprio quello della condivisione, e poi ho scoperto che la minaccia funziona, quindi la minaccia, se intervenite io vi interrogo, no, interrogare no, però noi chiudiamo alle 10 e non fate come sempre che dalle 9.55 tutti intervengono, intervenite prima, oppure potete scrivere nella chat, adesso mettiamoci tutti d'accordo, nella chat che sta sotto l'annuncio, già 7 commenti, quindi sono già arrivati. Ah sì, ti sento benissimo, grazie Sonia, perfetto, perché adesso ho un monitor solo, sono in taverna, non sono nella mia postazione multimonitor e quindi devo saltare da una scheda all'altra. Allora, io ho una domanda per Davide, giusto per cominciare, perché ho un caso molto vicino, proprio mio figlio, che venerdì scorso è stato operato al crociato, perché più di un anno fa, giocando a calcetto, come fanno i ragazzi, si era fatto male, si era rotto il crociato, viveva benissimo anche senza, però non poteva fare nessuno sport in cui fosse a rischio la torsione del ginocchio. Siccome lui in passato, un paio d'anni fa, aveva fatto anche la maratona, quindi insomma gli piace correre, eccetera, allora si era messo in lista e alla fine, dopo più di un anno, l'hanno operato. Quando siamo andati a trovarlo subito dopo l'operazione, ho visto anche il dottore, gli ho chiesto una cosa che ha dell'incredibile, perché pur non condividendo l'approccio medico della medicina moderna, come sapete, però la tecnica è una cosa incredibile. Loro praticamente entrano da tre punti diversi nel ginocchio, sempre, quindi non lo aprono di fatto, entrano addirittura con la telecamera e con la fibra ottica per illuminare, una cosa incredibile, e prendono praticamente un pezzo, non so se di muscolo o di tendine, che va a sostituire il pezzo del crociato. Io gli ho anche chiesto, scusi, ma come fate a metterlo nel posto giusto e tenerlo lì? E mi ha detto, ci sono delle specie di chiodini, qualche cosa, che sono fatti di materiale organico, che quindi non devono poi essere tolti, si riassorbono per tempo. Sì. Mentre sono fermi, quel pezzettino di muscolo, che non so dove abbiano preso, non gliel'ho chiesto, un po' alla volta si attacca e fa la funzione di quello precedente che si è o stirato o strappato.
Sì, 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 ma Alberto, è esattamente l'operazione che ho fatto io 20 anni fa, nel 2001. Ho rotto anch'io il crociato e prendono un pezzo del tendine rotuleo, che è praticamente il tendine che c'è davanti nel ginocchio, che è molto spesso, è circa 2 centimetri, 2,5 centimetri, e quindi possono tirarne via un pezzettino senza che far perdere la funzionalità a quel tendine e usarlo praticamente per ricreare il legamento crociato che si è rotto. E anche a me hanno messo queste viti, sì sì, e mi hanno detto che poi si sarebbero riassorbite. Infatti io non ho più avuto problemi.
Ecco, ma la domanda che ti volevo fare, al di là dell'ammirazione che ho per questa tecnica, perché mi sembra veramente ammirevole, è se non si fosse fatta quella, chiamiamolo il muscolo, perché è un crociato il muscolo, giusto?
È un legamento.
Non si sarebbe ricostruito da solo?
Allora, questa è una domanda interessante che tra l'altro ovviamente mi sono fatto anch'io, perché io quando mi sono operato non conoscevo ancora Hammer. Quindi niente, mi sono fatto male giocando a pallacanestro e ovviamente ho fatto tutti gli esami soliti, risonanze e tutto, da cui risultava che era effettivamente rotto il crociato. E poi ho fatto questa operazione, ho fatto la riabilitazione solita e sì, diciamo che mi sono fatto, cioè ho avuto ancora un altro episodio in cui mi sono fatto un po' male, però non si è rirotto il crociato e poi però sono andato abbastanza bene, anche se poi a un certo punto non ho fatto più sport a quei livelli, quindi ok.
Scusa una cosa, ti sei fatto male dopo l'operazione?
Sì, anche dopo l'operazione ho fatto la riabilitazione, dopo un annetto circa ho avuto un'altra specie di distorsione, temevo di essermelo rotto ancora, invece poi ho fatto gli esami, non era rotto, quindi diciamo si è ripreso. Finché non si rompe niente, allora non c'è problema e si riprende. Quando si rompe qualcosa, io credo che in qualche modo il corpo recuperi. Perché il ginocchio, per esempio, è un'articolazione abbastanza complessa, ci sono muscoli, tendini, legamenti, menischi. Nel momento in cui si rompe un crociato, il crociato è praticamente il legamento che impedisce il ginocchio di spostarsi in avanti, ok? Quindi in assenza di quello, sicuramente col tempo il corpo compensa a livello muscolare. Cioè non ricrea proprio esattamente il legamento, perché se il legamento è rotto rimane distanziato e quindi non riesce a riallacciarlo il corpo, però col tempo compensa a livello muscolare. E io ragiono sempre sugli atleti di un secolo fa, per esempio, no? in cui non c'erano ancora queste operazioni a livello tecnico elevato come li fanno oggi, no? E però non è che succedeva che un atleta si faceva male e smetteva di giocare, cioè, non so, pensiamo ai calciatori di una volta, Piola, Miazza, così, no? Si sono fatti anche male a volte nella loro vita, però poi semplicemente con riposo recuperavano, anche senza queste operazioni. Quindi queste operazioni, allora, uno, servono perché l'atleta oggi deve ritornare in campo il più velocemente possibile. Quindi con queste operazioni probabilmente riescono a accorciare un pochino i tempi di recupero di un infortunio, questo io penso. Ma io credo che comunque, poi bisogna sempre tener conto delle recidive, eh? Se uno fa un conflitto e continua a recidivarlo e il suo ginocchio a posto non andrà mai, ma questo discorso vale per qualsiasi conflitto che continuiamo a recidivare. È il solito discorso di sbattere la testa sempre nello stesso punto, no? Il corpo sì, cerca di chiudere la ferita, ma se ogni volta la riapri è un po' dura, no? Però se uno supera il conflitto, quindi va in soluzione, perché gli infortuni più delle volte sono corrispondenti a un momento in cui la persona è in soluzione, eh? Anche per me è stato così. Io mi sono fatto male quando un anno prima ero stato escluso dalla squadra, cioè io ero nel cosiddetto quintetto base, no? Della mia squadra, sai che i primi cinque che entrano in campo...
Sì, nella rosa.
Esatto, e a un certo punto c'era l'allenatore, che era anche un bravo giocatore, che ha deciso di giocare, cioè prima, fino a lì faceva solo allenatore, a un certo punto ha deciso di giocare. E faceva
e ha tolto un posto.
E ha tolto il posto a me, capisci?
Ah, accidenti a lui.
E io ho fatto conflitto lì, no? E ovviamente non ho avuto sintomi, finché poi l'anno dopo ho recuperato il posto in squadra e sono andato in soluzione, capisci? E poco dopo mi sono fatto male. Quindi, e ho visto che anche tanti atleti, da Del Piero, tanti hanno guardato anche te, di cestisti, spesso è successo qualcosa di simile, cioè un qualcosa che aveva fatto svalutare l'atleta, o era stato escluso dalla squadra, o aveva fatto una serie di prestazioni negative, era stato molto criticato, cose così. E poi invece quando invece fa una grande prestazione, fa magari una doppietta, una tripletta, vedi che la settimana dopo, bam, si rompono. Perché all'inizio della soluzione c'è un momento in cui siamo un po' fragili, no? E quindi basta un movimento, diciamo, un po' più intenso del normale per provocare la rottura. Quindi
io sono di Coccio, fammi rifare la domanda. Nella fase di riparazione, risuperato il conflitto, perché si è più deboli in quella fase lì?
Perché all'inizio della fase di riparazione i tessuti ossei e muscolari sono un pochino fragili, perché è l'inizio della ricostruzione, no? E quindi in quel momento lì è il momento più facile in cui possiamo avere sia rotture ossee, sia rotture di legamenti e cose così. E è proprio all'inizio della fase di riparazione, perché non hai ancora il dolore, o perlomeno ce ne hai poco, quindi dici vabbè, gioco lo stesso. Perché se è una fase di riparazione avanzata, uno ha anche dolore, capisci? Quindi il dolore stesso lo ferma. Però se all'inizio ha poco dolore, poi sai, a certi livelli anche, dici vabbè, ho poco dolore, faccio un'iniezione di antidolorifico e gioco. Però poi mentre giochi può succedere che ti rompi. Quindi nel complesso il discorso è abbastanza complesso, però in linea di massima è questo, cioè comunque in assenza di recidive una persona anche che si rompe il crociato ritorna in piedi. Anche questo ragazzo che, di cui mi stavi parlando, adesso non ho capito bene la sua storia, ma se l'era rotto un anno prima il crociato?
Sì, mio figlio, se l'era rotto, fra l'altro lui...
Ah, è proprio tuo figlio, avevo capito che era un amico di tuo figlio, è proprio tuo figlio.
No, mio figlio, no, mio figlio, mio figlio. Ma lui fra l'altro se l'è rotto giocando a Milano, perché lui è di Padova, sta qui, ha tutti gli amici qui e gioca qui. Andando, lavorando in Unicredit, ogni tanto deve essere a Milano e quindi quando si è fermato lì a dormire ha giocato anche... Io non so, forse... Io pensavo un'altra cosa, pensavo che in un ambiente in cui non era forse troppo particolarmente a suo agio si sia impegnato di più per non far, per far bella figura e lì si è rotto. Ma questo ti ripeto più di un anno fa, perché deve essere stato fine 2023.
Ok, quindi più di un anno fa se l'è proprio rotto, perché ha fatto anche gli esami, era rotto questo crociato.
Sì.
Mi dicevi che comunque ha fatto la maratona, correva lo stesso, no?
No, la maratona l'ha fatta prima. No, la maratona l'ha fatta prima.
Ma in quest'anno qui, cioè, cosa faceva? Gli faceva male? Camminava? Cosa riusciva a fare?
Ha smesso di fare sport e niente. Allora, il male ce l'ha avuto sicuramente appena rotto.
Ok.
Dopo è stato a riposo per paura sostanzialmente.
Ok, credo però faceva che... tutto, no? Camminava, faceva le scale, faceva le cose che doveva fare normalmente, a parte gli sport che faceva.
Solo non faceva sport.
Ok, quindi in qualche modo vedi che si era già assestato il suo ginocchio. E certo, è un ginocchio in cui il legamento crociato è rotto, quindi... bisognerebbe avere un po' di casi per però sai, paragonando anche col passato, io credo che comunque sarebbe potuto tornare a giocare anche lo stesso. Però oggi vabbè, fanno queste operazioni che comunque tra le operazioni che fa la medicina sono sicuramente tra quelle più riuscite, quindi quelle articolari intendo, anche se a volte esagerano, perché delle volte intervengono, va bene, il crociato è un legamento importante e ci sta che uno lo ricostruisca, però sono come al solito anche lì molto interventisti, no? Quindi anche piccole cose, che ne so, piccole cose alla spalla, così, tendono sempre a consigliarti l'operazione, che poi non sempre ha esiti comunque buoni, dipende dal tipo di operazione... Tutto.
Allora, adesso sono due giorni che ha grossi dolori, Io ovviamente sto zitto perché già sono visto come il pazzo della famiglia, quindi figurati.
Ma ha grossi dolori perché comunque il suo ginocchio è sempre il corpo che si sistema, capisci? Cioè loro adesso in questa operazione hanno tirato via, hanno fatto una ferita interna, poi con un senso ovviamente, perché hanno preso un pezzo e l'hanno messo a fare le veci di un altro, però capisci che dentro questo ginocchio è stato un po' martoriato. E quindi adesso il corpo deve ricostruire determinate cose, anche solo risaldare bene questa zona in cui hanno messo la vite, è un lavoro che fa il corpo. E quindi quando il corpo fa un lavoro ci dà dolore per dirci sto facendo un lavoro e lì utilizzala poco quella parte lì.
Allora, è arrivata Barbara, Paola, però una cosa...
Perché io volevo... anche tu l'avrei sentito il messaggio che ha mandato Paola.
Certo, l'ha mandato a me.
E quindi era interessante, se vuole intervenire e ridire quelle cose, magari anche...
Allora, fammi finire una cosa sul fatto che sono ritenuto il matto. La ragazza di mio figlio che sta facendo come si chiama? L'internship, cioè in italiano, vabbè, il dottorato di ricerca in Svizzera, e fanno studi sui geni e sul DNA. Io un giorno che l'ho trovata ho detto, sai, ho provato a buttarle lì il discorso di Bruce Lipton dell'epigenetica sul fatto che ci sono degli effetti ambientali che influenzano il comportamento, che non è tutto DNA, non è tutto predestinazione. Uh-huh. E vabbè, lei è gentile, poi figurarsi il suocero, no? Il futuro suocero, non è che ci mette a discutere. Poi mi ha fatto una battuta mio figlio e mi ha detto, papà, quando parli con lei, parla di cose generali, non entrare in questi dettagli. Insomma, ho capito. Scusate, era solo un piccolo sfogo. Paola,
questa è la ragazza di quello del tuo figlio che è stato operato.
Sì, Okay. Nonostante io abbia quattro figli, in questo caso sono, è lo stesso okay, di figli. Okay. Allora io faccio parlare Paola perché ci è piaciuto molto il tuo intervento offline sui figli. Io prima che tu ti collegassi ho fatto anche un accenno che mi avevi raccontato qualcosa su questi, chiamiamole capacità o doni che tu hai sperimentato. Non solo su di te o su tuo marito, ma anche sui figli.
Secondo me sono capacità in potenza che abbiamo tutti, da mm-hmm. bambini. Mm-hmm. E poi però in pochissimi le coltivano, anche perché se tu pensi a un genitore, la reazione normale di un genitore a un bambino che ha questi, tra virgolette, superpoteri, generalmente non è buona. Cioè generalmente mm-hmm. il genitore si spaventa, non lo incoraggia il figlio, capisci, a coltivare quei tipi di talenti e quei tipi di capacità, e quindi il figlio generalmente le perde, perché il figlio, non dimentichiamoci, che il suo principale obiettivo è accontentare i genitori. Sì. Quindi se fa qualcosa che dispiace ai genitori, allora lui non la fa più. Purtroppo è così, però queste potenzialità, come dice Paolo, ci sono assolutamente. Io ho visto recentemente anche un'altra ricercatrice, sempre russa tra l'altro, vive da tanti anni in Italia ma originaria della Russia, addirittura dal tempo dell'Unione Sovietica, e lei mm-hmm. diceva che aveva contatti anche con i servizi segreti KGB, quelli dell'Unione Sovietica, e loro avevano delle sezioni speciali in cui studiavano queste cose, perché capisci che può essere utile anche a livello militare, cioè avere qualcuno che ti dice lì dentro cosa c'è, quanti sono e tutto, no? E quindi le utilizzavano anche a livello militare. E lei adesso sta facendo dei corsi in giro per l'Italia proprio a insegnare a vedere senza occhi, cioè con gli occhi bendati, anche agli adulti. E generalmente ho visto un po' di testimonianze, alla fine del corso quasi tutti in realtà riescono a vedere qualcosa. Quindi
io sono stato a vederlo, questo Commissarov, proprio di persona, 5-6 anni fa qui a Padova. Aveva già un'ottantina d'anni, quindi non so. Penso che sia ancora vivo, però non lo so. E però so che con i bambini era una cosa praticamente garantita, cioè i genitori che portavano lì i figli di 5, 6, 7 anni al pomeriggio del giorno in cui lui faceva la serata, nel giro di qualche ora poi la serata ci vedevano bendati. Gli adulti no, e c'è un'operazione di filtro forse che il cervello fa, o che non ci crede.
Sicuramente non crede. Però lei diceva che è una cosa a catena, no? Se tu sei in un gruppo, che una persona del gruppo riesce a fare quella cosa, facilmente anche gli altri a poco riescono, capisci? Perché abbiamo questa concezione che è impossibile vedere sì. Se invece uno come noi, un amico che abbiamo portato per esempio con noi, e lui riesce, allora dico, come? Riesce lui, guarda che non riesco io, no? E allora spesso ci riesce a quel punto.
Ascolta Paola, se ci senti, puoi intervenire togliendoti dal mute?
Sì, vi ho sentito.
Ciao Paola.
Ciao a tutti. Ma sai, io non ho troppe cose da aggiungere. Sì, quello che ho scritto è tutto
anche,
vero. No,
puoi anche ripetere quello che hai detto nel messaggio.
Sì, soprattutto il caso di tuo figlio era quello che ha visto dentro al regalo.
Sì, mio figlio, ho notato una cosa. Intanto premetto, i miei figli sono persone assolutamente normali, luce e ombra come tutti, ecco, non solo che io quando ho scoperto questo mi ero anche dimenticata che forse da bambina, anzi senza forse, mia madre mi aveva raccontato alcune cose che dissi, che si sono poi rivelate essere vere dopo un po' di anni. Questo mi è stato utile perché li ho ascoltati, ma mi sono anche resa conto che i bambini percepiscono molto chi hanno attorno. Nel mio figlio, il primogenito, captava che il padre non gli credeva molto, sì. No? E quindi si confidava più che altro con me. Io ero casalinga e quindi avevo anche tempo, li ho sempre avuti vicini. E ogni tanto, non succedeva tutti i giorni, ma ogni tanto mi diceva, sai, non mangio oggi perché... E perché la maestra ha vomitato? Tu sei andato ai servizi? No, io ero seduta al banco. Era l'ennesima prova che lui vedeva in determinati momenti in cui scattava questa istinto magari di vedere al di là dei muri, perché la maestra non era di fronte. Pure è successo, come vi ho già detto, era più piccolo, non frequentava ancora la scuola elementare, arriva mio marito in prossimità del Natale con questa scatola che gli avevano donato e lui si gira, stava giocando con le macchinine e dice: oh guarda, c'è una scatola nera, una rossa, c'è una bottiglia di liquore, non mi interessa, e riprende tranquillamente a giocare. E allora io dissi a mio marito: bene, siccome lui diceva tu sei una credulona, li assecondi, esageri, hanno tanta fantasia, ormai hanno capito chi sei, e ho detto adesso è la prova, vediamo se... E incomincia a scartare, c'era la scatola nera, la scatola rossa e la bottiglia di liquore. Allora ha incominciato ad essere più attento e il bambino se n'è accorto. Se prima non diceva nulla in presenza del padre, poi è cambiato. Sì. Ogni tanto, quando succedeva. Il secondo, un giorno, è questo potere delle fiabe, io l'ho scoperto un po' sperimentando su di me, non che fossi esperta proprio nulla, ma gli stavo raccontando la fiaba di Biancaneve e i sette nani, ero coricata davanti alla porta finestra della mia camera che dà su un giardino, ci sono delle conifere, e a un certo punto mi dice: guarda mamma, c'è Toio che ti saluta, guarda come ride. Il fratello in realtà stava dormendo in soggiorno, e io subito: ciao, saluto anch'io, ma io non vedevo nulla, lui lo vedeva, e il fratello stava dormendo in soggiorno e lo sapeva come un fatto normale. Oppure in altre occasioni, una volta mi ha detto, ho azzardato la domanda: ascolta, ma come fai a vedere in questo modo? Lui si è messo davanti allo specchio, so che non succede così, è questione di corpo astrale, ma ha cercato di darmi una spiegazione che potessi capire. Mi dice: vedi quella pallina piccola che abbiamo nell'occhio? È come se si restringesse e fa pic e si vede altrove. Poi che sia così dubito, però per dire, ecco perché mio marito diceva: sai che fantasie questi, però alla fine ho riscontrato che molte cose erano vere.
In qualche modo c'è un collegamento con gli occhi, perché questa dottoressa a cui ho accennato prima, che fa i corsi cercando di insegnare le persone a vedere senza, con gli occhi bendati, però fa mettere una maschera in modo che dietro la maschera uno può tenere gli occhi aperti. Cioè, agli occhi aperti, però non vedo.
Sì,
niente.
Sì, ma questo lo conosco perché l'ho visto anch'io. L'ho visto anch'io, però io ho delle riserve perché preferisco quando le cose sono spontanee. Però è chiaro che se uno non fa dei corsi, magari non ci crede nemmeno. Poi diventano spontanee, può darsi, sì, sì. Ma guarda, la cosa più che ho più rilevato nei bambini, ma non nei miei, torno a dire in tutti, solo che poi si chiudono se capiscono di non essere ascoltati, di non essere capiti. È la telepatia, che all'inizio è quasi una unopatia, la chiamano, no? C'è un collegamento, soprattutto con la madre, molto intenso. Che sentissero i miei pensieri in dubbio. Ma mi ricordo che mia mamma mi disse, anzi, quel fatto me lo ricordo anch'io, perché mia mamma un giorno mi disse: hai sentito come ha risposto tuo padre? Hai sentito che risposta? Una risposta un po' piccata, così nervosa. E io, serafica, le ho detto: sì, è vero, ma tu cosa hai pensato in quel momento di lui? Mia madre si gira e mi dice: oh, per carità, staremo freschi se addirittura si sentissero i pensieri. E invece me ne accorgevo già che si poteva, ma non per curiosità, era spontaneo.
E quanti anni avevi?
Ma certe manifestazioni, adesso non ricordo il preciso, ma comunque poco prima della scuola, sai che io ho scritto quel breve, insomma, quella breve testimonianza.
Ah, questa te la racconti, perché secondo me è abbastanza incredibile, cioè incredibile, è molto...
Ma guarda... mi sono resa conto di avere questo filo invisibile con Bernardino Del Bocca a 46 anni, non prima. L'ho conosciuto che avevo 40 anni, perché, anzi no, 34, l'ho conosciuto nell'80, adesso me ne aggiungo di più. E ho capito questo nell'86, quindi a 40 anni. Perché quando ho iniziato la scuola ho sognato che questo ladro tipo Arsenio Lupin mi rubava il diamante. Mi sono svegliata di soprassalto, però non capendo il sogno, perché non avevamo diamanti di famiglia, nessuno. E lo ricordo sempre, l'ho sempre ricordato, ma mai capito. E poi a 23 anni ho sognato che mi trovavo con mia mamma in un luogo esotico pieno di statue di tempietti, un luogo esotico mai visto. A un certo punto ammiro questa statua che in mezzo alla fronte aveva un tipo terzo occhio, un diamante a mo' di terzo occhio. Questo terremoto ci ha fatto scappare, paura, spavento, saliamo su questo pullman di due piani rosso, io mi siedo, rivedo come adesso quella scena, mi siedo rilassata, metto la mano in tasca e mi trovo questo diamante e mi metto a urlare nel sogno, cosa? Ora diranno tutti che io l'ho rubato. E mi sveglio di soprassalto, come succede nel sogno.
Ma il collegamento... il primo sogno prima che tu andassi a scuola, ancora piccola, giusto?
Sì, all'inizio della scuola elementare.
Ok, sì. Quest'altro 20 anni, cioè 18 20, anni dopo.
23 anni, sì, 17 anni dopo.
Avanti.
E poi l'ho capito a 40 anni, quando è uscito il libro Il Segreto di Bernardino Del Boca, perché la copertina, c'è cioè la foto di questo suo quadro che rappresenta il volto di una divinità, io ho conosciuto il volto di quella statua che avevo visto in quel luogo in sogno. Quel luogo, lui disse, scrive nell'Iniziazione alle Strade Alte, che fu quel luogo dove lui ha vissuto quella particolare esperienza di espansione di coscienza, chiamata iniziazione, ognuno le dà il nome che vuole. Insomma, è chiaro che in quel momento io ho capito di avere questo filo invisibile con Del Boca, ma non ne ho mai parlato molto nemmeno con lui, cioè ci sorridevamo, è chiaro che io i suoi libri li ho capiti sempre, è una cosa piuttosto strana, quando ho aperto il suo La dimensione umana, nel 1980 ho sentito l'impulso di conoscerlo immediatamente, non succede, insomma, a me non era mai successo e poi ho capito il perché, ecco, non mi era proprio mai successo, lui aveva anche spiegato che quando c'è un libro che ti colpisce così tanto al punto da ritenere che certe parti sembrano quasi frutto dei tuoi pensieri è perché c'è un serio rapporto di telepatia tra la persona che prova questo e l'autore. E come l'ho visto, il rapporto di telepatia, lui l'ha manifestato tutto, ma non solo nei miei confronti, perché aveva questa telepatia, un dono veramente tangibile anche... da parte di tutti.
Sì, ma questo... Cioè, la cosa strana è che questa successione avviene a distanza di 20 anni, cioè prima il sogno di quando eri ancora prima di andare a scuola e sì, ti viene rubato questo diamante. Poi il diamante che tu ti ritrovi in tasca nel sogno di 20 anni dopo e poi rivedi lo stesso diamante nella copertina del libro. E la tua interpretazione qual era stata?
Ma la mia interpretazione è che entrando nella cultura ufficiale nostra, che pure ha dei meriti, non dico che ci sia solo, ma ci viene meno un po' questo collegamento con la parte di quella coscienza universale che il bambino ha in sé. Il bambino deve apprendere, lo sappiamo, ma spesso manifesta questa coscienza, l'ha detto anche adesso il professor Faggin, ma io ho anche frequentato oltre De Bocca il signor Dietto di Biella, che ogni tanto cito, e lui mi ha confermato questo. Lui si era accorto, frequentando la scuola, che gli venivano meno certe intuizioni, certe che lui aveva molto sviluppate. Ecco che lui anche conosceva bene il fatto che noi abbiamo questo corpo astrale che i bambini vedono, e mantenendo questa consapevolezza affronteremo la vita forse diversamente, perché anche la morte, perché vedere un corpo in disfacimento senza avere la possibilità di vedere quell'altro pieno di luce, è chiaro che per l'umanità non va troppo bene. Forse dovremmo rivedere un po' tutta la nostra cultura. Il signor Vietto ha dato prova. Io ti ho raccontato un episodio, ma potrei aggiungerne molti altri. Quando è andato all'ospedale di Novara, chiamata dalla madre disperata perché il suo figlio era in rigor mortis e per i medici non c'era più niente da fare a seguito di un incidente stradale, lui è entrato, ha svolto quello che riteneva poter fare. Quando è uscito, il rigor mortis non c'era più, l'hanno portato poi in ospedale di Biella e 15 giorni dopo veniva dimesso. È una persona tuttora vivente. Io sono amica di famiglia della zia e conosco bene questa vicenda. Ma perché l'ha potuto fare? Perché lui dialogava con la parte invisibile di questo bambino. E guarda, Alberto, Tu hai scritto un libro, Ingannati fin dai tempi della scuola. Mio figlio continuava a dirmi: ma perché mi mandi in questa scuola più vecchia, così vecchia al modo? Perché è stato uno stillicidio nelle scuole elementari continuamente dirmi che non andava bene questo, non andava bene quello. Questo bambino che ha avuto l'incidente, al signor Vietto che gli pone la domanda quando era ancora in rigor mortis, prima di entrare in ospedale, perché tu non vuoi rientrare nel corpo? Dice che telepaticamente, ovviamente, il bambino ha detto: perché io non voglio più andare a scuola. L'incidente era avvenuto all'uscita dalla scuola in bicicletta. Cioè,
Allora, sì, sono le scuole, ma sono anche i genitori. Cioè,
anche i genitori,
il problema è che
sì.
tutte queste facoltà che hanno i bambini in potenziale, possono facilmente svilupparle quando sono bambini, sono tutte viste con paura e con diffidenza, sia dai genitori, sia dalle scuole, dal sistema educativo, dalla società, e quindi è molto difficile svilupparle. Io avevo anche.
Ma ti capisco, io ne ho parlato soltanto quando ho conosciuto Vietto e De Bocca, perché io non
Certo,
avrei,
perché
prima con chi parlavo? Sembravo pazza, oppure i miei figli,
hai
oppure loro, eh?
conosciuto qualcuno che non ti prendeva per pazzo. Io avevo mio cognato, che è il padre di mia nipote, che è un ragazzo albanese, e lui mi diceva che fin da bambino, e ancora adesso, vede le persone
Sì,
morte che
sì.
sono ancora, sapete che i
Sì.
morti se muoiono in una condizione difficile, in cui hanno pensieri, preoccupazioni forti, oppure semplicemente non si aspettavano per niente di morire, tipo un naufragio, incidenti in
Sì.
macchina, così, spesso rimangono qui e rimangono anche un po' spaesati, no? E lui li vedeva e da bambino a volte diceva a sua madre: ma cos'è tutta sta gente fuori da casa? E sua madre guardava fuori la finestra e diceva: non c'è nessuno fuori da casa. E però lui mi diceva che erano tutti spaventati da questa cosa, no? Cioè, perché
Sì.
non fa parte della nostra società e quindi fa paura. Queste possibilità fanno paura. Però è un peccato, effettivamente, come dici tu, perché sono cose che potrebbero farci vedere l'intera esistenza in modo diverso.
Eh sì, ecco, è proprio quello. È per questo che io divulgo anche un po' Faggin, perché Faggin, siccome è un grande inventore, viene accettato. Quindi, anche quando racconta la sua straordinaria esperienza di coscienza che ha avuto 50 anni, la gente lo ascolta e lo accoglie.
Sì,
Se lo
perché
racconta.
ha l'autorevolezza della scientificità anche dietro, no?
Esatto, lo fa un'altra persona sconosciuta, quale potrebbe essere, non so, mio marito o Dio, è diversa la situazione, quindi ben venga una persona che possa essere ascoltato, a parte che poi lui, il suo discorso è anche quello verso gli studenti per l'intelligenza artificiale, però mi ricordo che in più di un'occasione ha proprio detto che i bambini sono molto più vicini alla coscienza universale e per cui sarebbe importante sviluppare questa consapevolezza per poterle aiutare e aiutare tutta la società.
Sì, però qui tocco un argomento delicato, nel senso che vedi che è la società che ha volutamente
Sì.
demonizzato e cancellato queste potenzialità, perché attraverso queste potenzialità più l'essere umano le sviluppa, più è libero, meno è controllabile,
Sì.
meno è spaventabile, capite?
Sì.
E vedete bene che la società è gestita grazie a paure inventate, a cui però l'essere umano purtroppo crede, perché ha perso tutte queste facoltà che potrebbe avere, ma non le ha mai sviluppate.
È un argomento, ripeto, parlarne per me è un po' difficile perché sembra quasi che io voglia far apparire i miei figli diversi. No, però a un certo punto mi sono posta anche un problema di coscienza e l'ho fatto in occasione anche della divulgazione di Faggin, ma non solo, avevo anche parlato con Alberto Medici, però spesso ho detto: ma guarda che strana cosa,
Ma
io mi trovo molto affine al pensiero di Medici, lui scrive questo libro Ingannati fin dai tempi della scuola, perché poi io a scuola andavo bene, venivo un po' presa, oh, brava, eccetera, ma in realtà C'era un fondo di paura in me verso quell'ambiente, non riuscivo a focalizzarlo bene, cioè niente,
Guarda,
avevo.
anche io andavo bene, però andavamo bene perché così accontentavamo i genitori, prima cosa,
Esatto,
e ci dicevano
esatto.
bravo e ci davano amore, e allora noi andavamo
Esatto, soprattutto poi avevo una zia che mi diceva: studia Paola perché, guarda, io ho fatto l'operaia perché, per carità, e insomma mi raccontava di questo ambiente mostruoso e allora mi mettevo un po' anche timore, no? Dicevo, mamma mia,
Ma
cioè.
comunque guarda che questo discorso c'entra anche con Amer, perché assieme a queste facoltà che non abbiamo sviluppato di vedere senza occhi, telepatia e così via, c'è anche la facoltà che abbiamo innata di sentirci, di sentire
Sì.
quello che succede nel nostro. Infatti i bambini, se tu gli parli di Amer, lo capiscono per molti versi molto più facilmente che un adulto.
Sì,
Perché gli sembra
sì, sì.
naturale, dice, vabbè, è ovvio, sì, è successo quello, è venuta sta cosa, io la sento. Invece, per come siamo cresciuti, l'adulto si è anche sconnesso dal suo sentire, cioè non sente, sente solo il fastidio, però non capisce la lingua che parla il corpo, sente solo un fastidio e lo vuole togliere. E questa
Infatti.
è un'altra capacità che avremmo naturalmente, che purtroppo ci è stata tolta, però grazie a Amer, possiamo in qualche modo recuperare.
Sì, difatti lui ha considerato anche nel suo testo la telepatia e io quando l'ho visto a Malaga mi sono accorta che lui lo.
Sì, lui diceva che c'è una parte del cervello,
Sì.
frontale che non è l'unica parte non collegata a un organo del corpo. E quindi lui
Sì.
l'ha chiamata finestra dell'anima.
Sì,
Però, a quanto
sì, sì.
so, non ha mai approfondito tanto
Ma lui
quell'argomento.
aveva delle doti telepatiche, almeno dalla mia poca esperienza mi è parso che le
Ma sai,
avesse.
allora, per fare un consulenza ameriano, io penso che un
Si
pochino
debbano un po' avere.
di quantomeno empatia, e poi
Sì.
l'empatia, sai, si può anche trasformare in telepatia proprio. Però qualcosa
Va
devi
bene.
avere, perché devi entrare nel mondo dell'altra persona, perché altrimenti non capisci bene perché fa questi conflitti e
Sì.
dov'è la DHS, dov'è la soluzione e tutto.
C'è una domanda in chat che dice: Maria Paola, è possibile che alcune costellazioni, tipo la postmortale, agevolino intuizioni non ordinarie?
Sì, assolutamente sì, certo.
Sì,
Ma
sì.
allora, questo è un po' il discorso generale, che le costellazioni, anche quelle, non sono male a livello assoluto. Sono una risposta che abbiamo a situazioni impossibili. Però se noi pensiamo che, per esempio, anche quasi tutte le opere artistiche sono fatte sotto costellazione, perché, che ne so, un libro così deve essere uno un po' mitomane, perché sennò non riesce a inventarsi tutte quelle cose, no? Oppure anche nelle arti visive devi avere qualcosa che in qualche modo, qualche conflitto visivo che hai fatto che vuoi mettere giù in qualche modo, no? Quindi chi non ha costellazioni, per esempio, chi non ha costellazioni vive in modo biologico ed è contento così. Non fa arte, non fa. Sono cose che vengono se noi nella vita viviamo determinate cose, e allora le costellazioni ci possono portare a certe potenzialità anche. Sì, certo.
Mio marito ne ha già parlato, ha avuto la costellazione planante da bambino.
Ah, sì, è vero,
Poi,
l'avevi già raccontata questa, sì.
già
Ridilla,
raccontata, sì.
ridilla, ridilla, ridilla.
È stato portato nel cuore della notte con un grande shock da parte della madre, il bambino aveva 4 anni, lo portano nel bunker perché avevano appena costruito questa casa con l'obbligo di bunker, si vede che sapevano già che ci sarebbe stata la guerra. Insomma, e lì poi sono arrivati altri parenti, stretti, eccetera. Lui si vedeva volare dopo questo evento sopra la tetti della casa, un bel divertimento, si sentiva libero e ha sviluppato questo problema della laringe e la mucosa bronchiale perché era un maschietto, la madre invece solo la laringe e da lì la diagnosi di difterite. Ecco, io parlando, cioè. Esaminando questo processo che hanno avuto entrambi, madre e figlio, si capisce che non è il virus a creare la
No.
difterite, la costellazione planante l'ho capita bene quando ho letto Hammer con le sue leggi biologiche, è rimasto mio marito l'avversione verso gli spazi chiusi, infatti abitiamo in un appartamento con soffitti molto alti, e sì, l'ascensore ci va, ma se lo puoi evitare meglio, ecco,
sì, e poi nel momento... La costellazione planante è anche quella che abbiamo quando abbiamo le esperienze di distacco dal corpo.
Sì.
Ha avuto qualcosa del genere tuo marito? No,
sì, mio marito poi ha avuto un binario a 81 anni, adesso lui ne ha 86.
Uh-huh.
E per il rumore, perché poi alla fine lui ha associato questo shock, è arrivato nel momento in cui si sentivano gli aerei e si pensavano che bombardassero, no? Quindi questo... rumore sordo, intenso. Quando hanno ristrutturato l'appartamento sopra dove abito in una palazzina di due piani, con i martelli pneumatici, qui è una casa tranquillissima, in centro Biella, ma molto tranquilla, col giardino, insomma, è stato uno shock. E abbiamo cercato, uscivamo da casa, eccetera, però è arrivato a un certo punto che ha avuto un po' di influenza, è stato a letto, arriva il colpo di martello pneumatico, lui dice che ha desiderato morire, tanto è stato il trauma che gli ha creato in quel momento, lì è uscito dal corpo e ha visto il corpo disteso a letto e ha visto questo cielo rosato pieno di stelle meraviglioso, quest'onda oceanica rosa sempre che a un certo punto l'ha investito, è un amore indescrivibile, lì si è ricordato di Dante, quell'amore che a parole non si può descrivere, quindi è un binario secondo me di costellazione planante che però ha vissuto in un'altra fase della sua vita con un'esperienza molto più, come dire, spirituale, ecco, un'espansione di coscienza, era nel tutto, che mi ha ricordato ciò che ha descritto Fagin. Fagin, lui è pervenuto a seguito del fatto che si sentiva infelice nonostante tutto, nonostante avesse intelligenza, successo, denaro, famiglia perfetta, insomma tutto, e si chiedeva come mai sono infelice. E da questa domanda assillante è arrivato il momento in cui ha avuto questa espansione di coscienza. Lui si è visto in questa luce brillante, bianchissima, mio marito invece in un mare di rosa. Si vede che esperienze diverse ma molto simili, ecco, perché ciò che poi ha percepito è un amore indescrivibile, una gioia, un amore indescrivibile e la sensazione di essere nel tutto.
Sì.
Ha avuto nostalgia oppure, cioè, non ha dovuto scegliere se tornare indietro o no?
No, sì, voleva rimanere, però dice, forse ho sbagliato a dire voglio stare qui, non era il momento. Io ho detto, beh, meno male, perché io preferisco averlo ancora qui, egoisticamente parlando. Intanto, dico sempre, hai potuto raccontarmelo. E per questo per me è stato molto bello, ecco. E ogni tanto lo ricatto quando fa il birichino, dice ricordati di quel momento.
Vabbè, ma insomma, cosa vuoi ricattare? Tanto lui
no,
è
nel del senso che lo utilizzo quella narrazione perché so essere vero, l'ho anche detto in pubblico questo, ma l'ho potuto dire perché ho parlato prima di Fagin, perché altrimenti sai che c'è la Beltramo forse... ha un po' troppa fantasia, come mi dicevano quando avevo il bambino piccolo.
Sì, diciamo che Fagin ha un po' sdoganato questa esperienza con la sua autorevolezza.
Perché
lui oltretutto l'ha raccontato, di come è una cosa che ha avuto a 50 anni, quindi sì. 30 anni fa. Non è una cosa che dice, oh ragazzi, ieri sera mi è successo questo. Lui ha raccontato che nel culmine del successo, aveva 50 anni, era trasferito in America, lui è l'inventore dello Zixel, cioè di uno dei processori che hanno avuto più successo nella storia. È l'inventore del touch, del touch.
Sì.
E anche un'altra cosa che è l'accelerometro, cioè quel processore che sente se tu giri il telefono, per cui ti gira lo schermo. C'è tutta una serie di cose che lui è proprio osannato nella Silicon Valley. E questa esperienza l'ha avuta, no? Adesso dice, vabbè, vecchio, un po' rincretinito. No, l'ha avuta a 50 anni, quando era al colmo del successo. E quindi lui
sì, proprio... sì, sì, infatti anch'io ero piuttosto restia a raccontarlo di mio marito perché dice, beh, 80 anni, magari sai che c'è... Ecco, i bambini sono troppo piccoli, le persone di 7 anni sono troppo avanti negli anni, e invece Fagin è la via di mezzo, poi soprattutto lui è un grande scienziato. Ha una certa autorevolezza, quindi va benissimo per me che venga divulgato, però penso che mentre prima... Lo stesso Bill Gates disse: se non ci fosse stato Fagin non ci sarebbe stata la Silicon Valley. Ora però che hanno capito dove porta questa esperienza di coscienza di Fagin, anche in campo medico, anche in campo di varie ricerche, e non lo amano più così tanto.
Non solo non lo ne parlano più. Però, esatto, non ne parlano semplicemente più.
Non ne parlano più.
Al contrario a quello che almeno la società fino adesso, per come è stata, vuole diffondere tra gli esseri umani, è un po' lo stesso discorso di
esatto, anni. E mi ha fatto molto piacere che invece lui abbia avuto un incontro online, l'ho visto online, con questa dottoressa Erika Poli, che nel 2014 a Anima Milano ha detto: ma io le scoperte di Hammer le verifico tutti i giorni. Quindi ovvio che io piglio spunto da lì per fare i collegamenti.
Certo, certo. Le verificano, però non ne parlano perché non si può.
E però lei dice che, siccome lei è anche psicoterapeuta, eccetera, dice che se non si cambia il metodo di apprendimento si va in una catastrofe, e oppure si va comunque in una catastrofe se si cambia, ma nel senso etimologico della parola, che vuol dire rivoluzione. Io non lo conoscevo questa etimologia, perciò ne parlano, bisogna un po' divulgare, secondo me, anche se poi non parlano esplicitamente di Hammer, ma io ci metto insieme il video del 2014. Peraltro lei dice anche che alla Normale di Pisa nel 2014 c'è stato un convegno sulla soggettività della scienza. Ecco, allora, che significa? La scienza di Hammer è assolutamente soggettiva.
Sì, diciamo sono delle leggi universali che però poi nell'applicazione personale sono uniche.
Sono. Esatto.
Bene.
Grazie mille Paola,
è stato
un piacere.
Grazie a voi.
Io non ci incontreremo prima o poi, perché ci conosciamo credo da 10 anni, ma mai di persona.
Abitate vicini?
No, abita vicino a te lei, a Biella.
Ah, Biella l'hai detto, è vero? Sì, non è lontano da qui.
Sì.
Vabbè, prima o poi ci incontreremo.
Grazie, buona serata, grazie ancora a tutti.
Grazie a te, cara.
Allora, fatemi vedere che mi sono distratto, se c'è qualcuno che ha alzato la mano. Ecco Giovanni, allow to speak. Grazie Giovanni, fai l'intervento. Devi toglierti dal mute. 1, 2, 3. Clicca, è andato a farsi un caffè, eccoci qua.
Eccolo. Ciao. Buonasera. Ho detto voglio parlare un po' perché mi sto addormentando.
Cosa ha fatto bene?
No, volevo condividere un'esperienza che ho fatto anch'io riguardo a quello che ha detto Paola, di avere queste capacità, no? Durante alcuni sogni che ho sognato delle cose che poi si sono avverate, no? E quindi diciamo un po' tutti ce l'abbiamo queste cose, no? Questi poteri, quindi è una cosa normalissima, diciamo. Mi ricordo proprio, ho fatto un sogno in cui ho sognato una zia, quella che da bambino mi aveva tanto fatto male e maltrattato, diciamo, a parte che l'ho sognata in una situazione in cui ho sentito una grande pace, una cosa indescrivibile nella realtà, cioè ho sentito una sensazione di pace, di tranquillità, una cosa che nella realtà non riesce a spiegare, quindi questa cosa la spiego come se mi fossi riappacificato con lei nel sogno.
Uh-huh. Indicava che avevi risolto un certo.
Infatti ho sentito una pace in qualcosa che non si può spiegare, una cosa meravigliosa, con una sensazione di pace. E poi l'ho sognata su un letto che sembrava una Madonna. Dopo alcuni anni, sul letto di morte era uguale a come l'avevo sognata. Cioè, quindi era proprio stato, diciamo. E poi allora ho capito quel sogno. E poi anche ultimamente mi è capitata un'altra cosa, cioè nella mia ultima relazione, sono una donna che ha avuto problemi con il padre, io ho sognato, ai primi tempi che l'ho conosciuto, ho sognato il padre seduto su una sedia, e c'era anche la sorella, e poi lei mi ha detto che era così, che il padre stava sempre seduto, e io vedevo che lei scappava continuamente, è come se avesse avuto poi in quel sogno, diciamo la descrizione di quella che sarebbe stata la nostra relazione, cioè che io gli correvo dietro e lei se ne scappava perché era fuggitiva, no? E quindi in quel sogno poi dopo l'ho capito, dopo che ho chiuso la relazione è come se questo mi avesse detto: guarda, non perdere tempo, questo te ne scappa continuamente, è inutile che ne vai dietro, no? Perché quindi per dire, no, vedi, con i sogni in certo qual modo, ecco, ci sono questi sogni.
I sogni è il modo che ha l'inconscio di comunicare, quindi certo che sono utili sia per capire i conflitti che abbiamo, cosa abbiamo risolto, a volte sono anche premonitori, sì, perché si va anche un po' al di là del tempo, no? In questo spazio astrale, e quindi sì, sono legati anche ai conflitti. Sì, molto.
Sì, sì, è una cosa simpatica. Poi, come diceva qualcuno, a volte queste capacità si sviluppano proprio quando hai dei conflitti proprio, cioè, quindi come se le persone che sono in determinate situazioni conflittuali sviluppano delle doti in più proprio perché si rifugiano, cioè, quindi l'astrale, e quindi sviluppano queste capacità, come una donna. Poi ci sono anche casi pratici, una donna che può alzare una macchina in una fase maniacale perché il figlio magari è andato sotto una macchina e acquista una forza. Beh, queste sono più capacità materiale, però ci sono anche queste situazioni qua, e quindi
sì, sì, è vero, è vero.
Molto, molto, molto interessante, molto interessante.
Certo. Allora, c'erano tre argomenti. Ci sono domande nella chat, Alberto?
No, allora, io la chat, mi raccomando, usiamo quella del bar delle verità. No, ho visto solo Maria Paola che ha fatto quella sulle costellazioni.
Ok, c'era qualcuno che chiedeva tre argomenti. Allora, c'era Rosy che chiedeva se si poteva parlare dei calcoli alla cistifellea, che sono molto comuni in realtà. E allora, la cistifellea fa parte sempre del relè che comprende la piccola curvatura dello stomaco, le vie biliari intra-extraepatiche e le vie pancreatiche, e quindi compreso anche la cistifellea, perché la cistifellea è questa specie di sacchettino, è questa specie di dosatore che abbiamo della bile, no? Che è posto prima dell'ingresso dell'intestino, e diciamo è un dosatore in più della bile, tant'è che possiamo anche vivere senza, e tante volte fanno l'operazione di asportazione della cistifellea. E quindi essendo il relè quello, il conflitto è quello, è sempre un conflitto di contrarietà, rancore nel territorio per tutti, tranne per la donna mancina, in cui invece è un conflitto di identità. E quindi poi che prenda le vie biliari intraepatiche, estraepatiche, la cistifellea, oppure le vie pancreatiche o la curvatura dello stomaco, sono sfumature conflittuali. Di solito quello che riguarda le vie biliari, quindi anche la cistifellea, è un sentito di mi è stato tolto qualcosa, quindi una contrarietà relativa a qualcosa che ti è stato tolto, o anche un'identità, un certo tipo di identità che ti è stato sottratto. I calcoli quando si formano? I calcoli si formano in soluzione, perché questi sono tessuti tutti dell'ectoderma, quindi fanno ulcera in fase attiva, e ricostruzione in soluzione. Durante la ricostruzione si possono staccare dei pezzi di materiale, e questi sono quelli che vengono chiamati calcoli. Quindi calcoli della cistifellea di base vuol dire una persona che ha fatto almeno un conflitto, ma di solito più volte recidivato, di questo tipo che ho detto, quindi contrarietà nel territorio oppure identità se è una donna mancina. Ok? Se poi dentro Rosy vuole chiedere qualcosa, intervenga. Poi c'era Cinzia che chiedeva del tremolio, che le capita a volte dopo che fa yoga, lei dice che stende le gambe e ha questo tremolio incontrollato. Allora, il tremolio di base è sempre la crisi epilettoide dell'innervazione muscolare. Quindi il tremolio di base è sempre, se vogliamo chiamarla così, una piccola crisi epilettica. Una crisi epilettica che, vabbè, di solito si parla di crisi epilettica quando abbiamo questo tremolio in tutto il corpo, no? Però possiamo avere anche delle crisi epilettiche di solo delle gambe, solo delle braccia, solo di un dito, di qualsiasi cosa, no? Quindi quando abbiamo questi tremolii, sono la crisi epilettoide di un conflitto di movimento impedito, un conflitto motorio di movimento impedito. E che questo poi è anche il tremolio che abbiamo per esempio nel morbo di Parkinson. Quello è perché la persona ha fatto un conflitto motorio ed è rimasta un po' incastrata durante la crisi epilettoide, no? Quindi rimane praticamente sempre con questo tremolio. Quindi anche nel caso tuo, Cinzia, probabilmente tu il movimento impedito, cioè se ti capita questo tremolio dopo lo yoga, è perché probabilmente il tuo movimento impedito è che avresti voluto fare yoga e non hai potuto per qualche ragione. Poi quando veramente fai yoga, lì vai in soluzione, e quando stiri le gambe alla fine dello yoga, lì hai la crisi epilettoide e hai questo tremolio. Quindi boh, dimmi un po' tu se...
Deve farlo più spesso?
Sì, ma poi sai, sono sintomi... Questa lei ha fatto una domanda per curiosità, e non è che è preoccupato dalla domanda. Sono curiosità queste, perché alla fine non è che uno si preoccupa per queste cose generalmente, però è anche interessante vederlo, come per esempio il tremolio alle gambe, no? Io ho fatto questo esempio anche nel libro, il famoso le gambe che ci fanno Giacomo, avete presente? E lì cosa succede? E di solito succede dopo che abbiamo avuto una grossa paura, giusto? Ho avuto paura che mi tremano le gambe, E la paura cos'è? E la paura, se l'hai vissuta questa paura come movimento impedito, cioè che magari tu non potevi scappare, oppure all'ultimo momento sei riuscito a fare un certo movimento, e allora quando poi sei tranquillo vai in soluzione e la crisi epilettoide ti tremano le gambe. Quindi il conflitto è sempre quello, è sempre un conflitto motorio di movimento impedito. Ok? Poi c'era Massimiliano che voleva introdurre questo argomento delle intossicazioni alimentari. Allora, linea di massima, faceva l'esempio, non so, la salmonella o altre cose andate a male o così via. Allora, in linea di massima, il nostro corpo, se quello che ingeriamo è biodegradabile e non abbiamo binari relativi a quel cibo, non succede niente, lo digeriamo. Possiamo digerire tranquillamente anche, per esempio, un pollo andato male, verde. Io avevo l'esempio del marito di mia nipote, che faccio sempre il cuoco, e per un certo periodo ho fatto il cuoco in un locale, e vabbè, il proprietario era un po' così, faceva arrivare la roba, delle volte il pollo che arrivava era verde, da quanto era andato, e lo mettevano in padella con un po' di spezie, un po' di robe così, lo servivano, la gente, complimenti allo chef, non si accorgono neanche, capisci? Quindi è un po' come dire occhio non vede e cuore non duole, no? E se tu mangiando una cosa, il gusto ti sembra buono e tutto, il corpo l'assimila e non succede niente. Certo, deve essere una roba biodegradabile, ma se non è biodegradabile ce ne accorgiamo subito, sicuramente, state tranquilli. Quindi va bene, poi può capitare che magari si mangia qualcosa e dentro c'è un veleno, perché la cosa è avvelenata per qualche ragione, allora lì va bene. Se magari tutti, non so, una comitiva di 10 persone vanno tutti a mangiare in un locale e all'uscita hanno mangiato tutti la stessa cosa e la notte stanno tutti male più o meno allo stesso modo, vabbè, lì ok, c'è stato un avvelenamento e il corpo cerca di buttare fuori la cosa. Però nella stragrande maggioranza dei casi non succede così. Cioè succede che in realtà la reazione che quella singola persona ha è perché ha un binario con questo particolare cibo, oppure è successo qualcosa nel momento in cui ha mangiato questo cibo, o ha avuto la paura stessa di che questo cibo avesse dentro la salmonella o un'altra cosa, no? Cioè se noi magari andiamo a casa di qualche amico che ci prepara la cena e vediamo che mentre prepara la cena fa qualcosa che secondo noi non è igienico e può portare, diciamo, a dei disturbi, poi magari la cena la mangiamo lo stesso perché non vogliamo fare brutta figura, non vogliamo rompere le scatole, però mandiamo giù qualcosa con l'idea che non sia buona. E quindi poi arriviamo a casa e lo vomitiamo e stiamo male tutto, perché il nostro corpo lo tratta come fosse una specie di veleno, no? Quindi, diciamo, sì, può succedere che ci sono, ma diciamo nel mondo che viviamo oggi, coi cibi industriali, è difficile che succeda una cosa del genere, perché comunque hanno dei protocolli, sono abbastanza controllati per certi tipi di cose. Certo, non sono cibi molto vitali, però non sono neanche cibi che hanno dentro veleni che ci fanno chissà che cosa.
Quindi... Classico ristorante con le cozze avariate, insomma, in quel caso potrebbe essere.
Sì, anche... però se stanno male tutti, perché se vai in un ristorante a mangiare, mangiano tutti le cozze, stanno male in uno o due su dieci, non erano le cozze allora, e gli altri stanno da Dio, capisci? Non erano le cozze, cioè vuol dire che il corpo poteva assimilare quelle cose. Evidentemente quei due lì però hanno fatto un conflitto aggiuntivo, che è molto facile farlo.
Quindi ho la paura di essere avvelenati.
Eh sì, quindi in generale io dico sempre, mangiate sempre tutto senza farvi troppe storie, perché sono le storie che ci facciamo che poi ci provocano le cosiddette malattie, molto più che quello che ci può essere di presuntamente dannoso in quello che stiamo mangiando.
Mm-hmm. Ok.
Bene.
Ci sei ancora?
Oh. Sì, le domande sono finite. Se qualcuno vuole chiedere qualcosa,
guarda, mi sembra una puntata molto stimolante, perché in particolare per questi discorsi sulle potenzialità inespresse che abbiamo, che vengono spente purtroppo molte volte dall'inserimento in società, in particolare i 6 anni, il momento dell'entrata nella scuola.
Sì, è interessante ed è anche ameriano, perché se ci pensi anche i discorsi sull'autoguarigione, no? È lì per quando una persona riesce veramente a, tra virgolette, autoguarirsi, cioè a fare andare a compimento programmi biologici anche intensi. Quando ha, diciamo, questo tipo di conoscenza e sa che quella è una sua potenzialità, cioè si convince che veramente è così. Perché invece se rimaniamo nell'idea che abbiamo quella determinata cosa e senza i farmaci, senza i medicinali, senza operazione non la metteremo a posto, non la metteremo a posto senza quelle cose. Quindi chiaramente anche per quanto riguarda la salute, diciamo, ci sono queste facoltà che abbiamo, che più le portiamo, più le sviluppiamo, più capiremo come stare bene.
Mm-hmm, confermo, esatto. confermo.
Bravo. lo so che sei in linea, lo so che sei in linea.
Va bene, dai, allora, senza voler tirare, per una sera chiudiamo quasi giusti nell'ora.
Va bene.
E ci sentiamo, direi, a questo punto lunedì 10 febbraio.
Lunedì prossimo.
Dai, lunedì 10 febbraio facciamo la prova, provi a registrare tu, vediamo se ti prende la registrazione.
Ah, mi vuoi far per forza?
aspetta, non ti faccio la prova, aspetta che c'è Alessandro che è sempre in zona Cesarini, ma guarda te, se questi in zona Cesarini, guarda, ti diamo 3 minuti 3, ciao Alessandro. Scherzo. Oh, c'è anche Antonella, adesso tutti insieme alla fine. Ragazzi, Alessandra, tutti insieme, adesso metto tutti insieme, dai. Potete parlare tutti, toglietevi dal mute tutti quanti insieme.
Allora, chi comincia? Vado io?
Sì, vai tu.
Allora, volevo capire quanto tempo dopo uno spavento dovrebbe verificarsi la risoluzione sotto forma di raffreddore. Dopo... entriamo nello specifico. Allora, la settimana scorsa vado a correre domenica e escono da una casa 2 cani. Uh-huh. Io ho paura dei cani e niente, però riesco a fronteggiarli e rientrano a casa loro.
Ok.
Bon. Questo è la domenica. Al mercoledì, mattina sto sempre correndo col buio, vedo un corpo estraneo in mezzo alla strada, penso sia mi sembrava un sacchetto dell'immondizia. Vabbè, è che quando ci sono davanti, questo sacchetto dell'immondizia si muove tutto a un tratto, era un gatto nero. E insomma, ho avuto proprio questo spavento che proprio mi sono accorto è stato rapidissimo e sono rientrato subito in me, però mi sono reso conto che era uno spavento, cioè mi era aumentato subito il battito cardiaco.
Sì, certo. Ma hai risolto bene. Subito, ma hai risolto subito, sai.
L'indomani, giovedì, dal mattino, tutto il giorno con muco e starnuti, quando era sera era finito tutto. Però ho avuto tutto il giovedì che sono stato con muco al naso, come se avessi raffreddore.
Quindi tu hai il dubbio se il conflitto è stato quello di domenica?
Di domenica o del mercoledì, esatto.
Guarda, poi mercoledì quando? Alla sera? Al mattino hai visto questo?
No, al mattino che era ancora buio.
Il mattino era ancora buio e hai cominciato ad avere sintomi il mattino dopo?
24 ore dopo, sì.
Ed sono durate 24 ore?
Sì.
Sembrerebbe più legato al gatto, perché le tempistiche... Però sai, può essere anche il cane, perché sono 3 giorni e hai fatto, diciamo, un giorno, la massa conflittuale corrispondente a un giorno, capisci? E quindi poi hai sciolto tutta la massa conflittuale in un giorno. Possono essere tutte e due, in realtà. L'importante è che hai risolto, dai.
Sì, sì, ho risolto, ma forse è proprio il discorso che facevamo anche nelle precedenti puntate, cioè si crea questa consapevolezza, ma mi è venuta più quando ho visto il gatto, che ho detto, ecco, adesso ho preso questo spavento, vedrai che nei prossimi giorni mi viene il raffreddore.
Però tieni anche conto che dipende quanto dura la fase attiva, Cioè sì, hai preso uno spavento, ma poi...
rapidissimo.
Capisci, quindi forse è più probabile che ti abbia riattivato un binario, perché hai detto che avevi un binario con i cani, giusto?
Sì, ho sempre avuto paura dei cani, anche se dopo che ero rimasto sposato con una veterinaria, mi aveva fatto passare per certi aspetti la paura dei cani, mi aveva portato a saper affrontarli e conoscerli. Uh-huh. E difatti, se fosse stato 10 anni fa che mi uscivano 2 cani come quelli di domenica, boh, non so cosa avrei fatto. Invece qui ho avuto la prontezza di girarmi, di affrontarli e di gridargli dietro.
Sì, però anche lì vedi che hai risolto praticamente subito, perché li hai affrontati, loro sono tornati in casa e tu hai cominciato a correre. Sì. Secondo me è più probabile che hai riattivato un binario. Hai riattivato un binario e poi l'hai risolto mercoledì e hai sciolto questa massa conflittuale.
Il binario, Alessandra, si chiama, ho capito.
Capito. Passiamo il testimone ad Alessandra.
Grazie.
Figurati. Ecco, ciao.
Grazie. Ciao.
Ciao. Eccomi. Ciao. Buonasera, ciao. A tutti. Buonasera Alberto, Davide. Ciao. Allora, io volevo dare una testimonianza molto breve riguardo a un avvelenamento che ho subito, ma da sostanze chimiche. La potenza della biologia, in questo caso qui, io sono stata avvelenata intenzionalmente, ma non apro questa parentesi, perché sennò... Staremo qui fino a domani mattina. Sì. La sostanza che è stata usata era un sale di arsenico che mi è stato, diciamo, introdotto nel corpo attraverso un cioccolatino che io ho mangiato.
Okay.
Ecco, riguardo alla potenza della biologia, posso testimoniare che dopo circa 2 ore dall'assunzione di questo cioccolatino ho cominciato a vomitare, ma era un vomito che io non ho mai avuto in vita mia in maniera così impattante, un vomito a getto continuo. E in quell'occasione non sono stata male solo io, ma anche mio papà è stato male. E abbiamo chiamato la guardia medica, perché nessuno pensava qualcosa del genere, no? La guardia medica ci fece del Plasil, ma nemmeno col farmaco, quindi punture di Plasil, neanche in compresse, ma nemmeno col farmaco il vomito si era fermato.
No. Ma avevano capito che era un avvelenamento o...
No, la guardia medica pensava al solito virus, ma nemmeno noi all'inizio ci avevamo...
E quando hai ricollegato?
Abbiamo collegato quando la mattina successiva abbiamo preso la scatola di cioccolatini, abbiamo, tra l'altro erano della, vabbè, posso dire la marca, no? Mm-hmm. Ferrero Rocher, mm-hmm. E abbiamo visto che la cialda del cioccolatino, che in genere è croccante, era molla all'interno. Abbiamo scartato gli altri cioccolatini ed erano tutti molli, quindi diciamo era stato iniettato questa sostanza, che probabilmente era stata sciolta in acqua ed era stata iniettata dentro i cioccolatini, tant'è che io quando l'ho mangiato ho sentito che non era, ma pensavo che fosse un qualcosa di avariato, non...
Ah, ok, non... hai sentito anche qualcosa quando hai mangiato, allora,
sì, a livello conscio. Okay. Sì, non l'ho mangiato tutto in realtà, ne ho mangiato una parte e una parte l'ho lasciata lì perché avevo capito che era qualcosa di guasto, ma mai avrei pensato che ci fosse una sostanza chimica all'interno.
E beh, lì è stato proprio un veleno e il corpo ha fatto proprio l'inversione. Lì quando fai il vomito a getto è perché ha invertito la peristalsi, cioè ti spara fuori, con la peristalsi al contrario ti spara fuori tutto quello che c'è dentro.
Ma di una potenza, guarda, io non mi ricordo nella mia vita, e di anni ne ho perché fra un po' sono 60, di aver mai vomitato in quella maniera lì, cioè pensandoci adesso mi rendo conto che quel vomito lì non era un vomito diciamo normale, era proprio un vomito...
Sì, normale è il vomito della piccola curvatura, no? Cioè nausea e poi vomiti. Qui invece è proprio la peristalsi, cioè endoderma, sì. Perché sai, un veleno è come un cibo non biodegradabile, il corpo fa di tutto per buttarlo fuori il prima possibile, no? Se per caso finisce dentro.
Io mi ricordo che è cominciato era la sera, mi pare, di Natale, dovevamo andare a messa e io e mio papà avevamo mangiato i cioccolatini e mia mamma e mio fratello no. Io dopo un'ora e mezzo ho cominciato ad avere un sonno, ma un sonno, sono andata a letto, poi ad un certo punto ho sentito dallo stomaco un qualcosa che saliva e lì proprio, cioè, ho dato il meglio di me.
Lì è stato il corpo che reagiva, perché questo sonno che sentivi forse se andava avanti portava anche alla morte, no?
Non lo so.
Quanto ti è durato il vomito?
Tutta la notte.
Tutta la notte, fino al mattino?
Sì.
Buttato fuori tutto proprio.
Io credo di sì, se sono ancora qui, sì. Direi di sì. La cosa che...
Ma scusami, solo vomito o anche diarrea? Solo vomito?
No, vomito.
Ok, era ancora lo stomaco, quindi ha buttato fuori dallo stomaco.
Sì, solo vomito. Poi il medico mi fece fare delle analisi e il fegato era completamente scombinato. Cioè avevo le transaminasi che erano completamente fuori.
Perché il fegato è quello che ne risente di più degli avvelenamenti.
Sì.
Certo, sì. Però vedi che il corpo ce l'ha fatta.
ma veramente una potenza incredibile. E qui si vede proprio la biologia in azione nel vero senso della parola.
Sì, arriva il medico e vuole impedirti il vomito. Cioè, ti dà il vomito, ovviamente. No?
Vabbè, sai, cosa vuoi? Lo so, certo. Cioè, è normale, no? Il medico agisce sul sintomo, quindi è normale. Cioè,
è talmente forte questo impulso biologico di base endodermico.
Ma va oltre il sintomo, cioè va oltre il farmaco.
Sì, non gli fa niente.
Assolutamente, ma come neanche me l'avesse fatto, proprio. Zero. Ha continuato nella stessa maniera di come era iniziato, anche con il Plasil. Certo. Quindi...
Per fortuna.
Per fortuna, sì, per fortuna. E io sono farmacista, cioè lavoro come farmacista, quindi non so se questa cosa c'entri, il fatto che io sia farmacista, che mi abbiano avvelenato, siamo sempre nelle sostanze chimiche, chissà.
Perché eri bambina allora?
Cioè, è stato nel 92, quindi...
Non eri già farmacista?
No.
Stai studiando a scuola?
Mi sono laureata l'anno dopo.
Okay. Beh, studiavi da farmacista.
Studiavo da farmacista, sì. Sì, sì. È così, quindi...
Grazie anche di questa testimonianza.
Ah, di niente. Grazie a voi sempre.
Ciao, ciao. Figurati. Ma pensa, allora vi raccomando, la volta prossima non aspettate tutti l'ultimo minuto, ma scherzo, mi va bene anche adesso, non voglio.
Fare più che altro se uno magari vuole parlare di una certa cosa, un argomento, diciamo, è meglio che intervenga prima. Se è una domanda così veloce come questa, va bene anche.
Sì, dai. Va bene, ascolta Davide, cosa facciamo? Continuiamo così a ruota libera o vogliamo impostare qualche argomento? Se c'è qualcuno che ha durante la settimana un'esigenza particolare di un approfondimento, può anche proporlo e magari...
Ma io direi di continuare così, perché alla fine vedi che un argomento, diciamo, centrale lo troviamo sempre, no? Poi ci giriamo attorno con varie domande, secondo me va bene così. Mm-hmm.
Bene, dai, grazie a tutti, ci vediamo fra... ci sentiamo fra 7 giorni, lunedì 10 febbraio, per chi c'è.
Perfetto.
Grazie Davide e grazie a tutti.
Grazie Alberto, grazie a tutti, un abbraccio.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao.